6 febbraio 2022, la gatta Cenerentola e tutte le altre Cenerentole o Cenerine, carino il termine che qualcuno ha trovato. Come vi ho detto, non avevo mai trattato questa fiaba perché è troppo famosa, ma più sono andata a cercare i motivi della fama e più ho trovato altre fiabe ancora, oltre a tutte quelle che già conoscevo. E quindi dicevo prima agli amici che alcune non ve le ho neanche mandate perché mi sembrava poi di esagerare troppo, però potete cercarle per conto vostro e troverete sempre questo simbolismo della scarpa, delle scarpe che devono essere riunite. È interessante, no? Perché proprio le scarpe. Allora, andiamo un attimo ad analizzare il simbolismo dei piedi e delle scarpe. Intanto, sono due. Ci siamo subito resi conto, no? Che il 2 è un simbolo potente di coppia che diventa unità quando la coppia si riunisce. Quindi subito balza agli occhi il miracolo di una coppia che inizialmente sperduta a un certo punto si riunifica. E questa è la storia della fanciulla e del principe o re o zar, quello che è, perché ogni tradizione poi gli ha dato una connotazione. E mentre la fanciulla ha sempre a che fare con la cenere, con l'umiliazione, con la schiavitù, il principe invece ha la sua regalità. E però anche lui è bisognoso perché cerca la sua controparte. Infatti, volevo dire ai pochi uomini che mi seguono, però ci sono, che queste fiabe al femminile non sono soltanto per le donne, ovviamente, perché qui il protagonista, forse nella fiaba della gatta Cenerentola, addirittura è più protagonista lui che non lei. Adesso vedremo perché. Dunque, parlavamo del piede, no? Allora, voglio farvi riflettere su una cosa. Noi, sapete, abbiamo la posizione eretta. Siamo gli unici esseri viventi del mondo animale che abbiamo una colonna vertebrale diritta che va verso l'alto. Gli altri animali, come sapete, in qualche modo può sembrare che in certi momenti si tirino su, ma seguono un'energia che è esattamente quella del pianeta Terra, è orizzontale, è un'energia di vita che percorre tutti intorno al pianeta, che cosa? La colonna vertebrale degli animali. E poi sarà anche energia che riguarda in qualche modo le piante, però adesso stiamo parlando di colonna vertebrale. E noi abbiamo la possibilità di essere contemporaneamente collegati con il cielo e con la terra. Finora nessun animale è stato concesso questo. La verticalità quindi ci fa collegare con l'alto e andiamo un po' a guardare come è fatto il piede, cioè che elemento sacro del nostro corpo rappresenta. E intanto sapete che ci sono rappresentati tutti i nostri organi lì. E tutti i centri energetici del piede che sono collegati con gli organi del corpo, Quindi mentre da una parte stiamo diritti e quindi abbiamo la testa che va in alto, abbiamo questa chakra sopra la testa che ci fa collegare con il mondo di sopra, contemporaneamente il piede ha anche lui una sua colonna, perché c'è tutta una parte del piede, i podologi, quelli che studiano le mappature lo sanno bene, c'è tutta una parte che corrisponde proprio alla colonna vertebrale. Quindi noi contemporaneamente viaggiamo anche in orizzontale. E la parte animale è necessaria, perché noi non siamo qui nella veste di angeli. Gli angeli ci sono già stati a fare la loro esperienza. Quella che stiamo facendo noi è un'esperienza di spiritualizzazione della materia, che non potremmo fare se fossimo solo verticali. E siamo anche orizzontali. E questa orizzontalità ci viene data addirittura in maniera doppia. Perché i piedi sono due, perché non possiamo strisciare come il serpente, anche il serpente si vive la sua orizzontalità e si nutre dell'energia del pianeta Terra, ma ci serve da avere due basi, perché queste due basi non solo muovendosi ci permettono di camminare. E quando dico camminare, mi viene subito in mente il cammino, no? Noi stiamo facendo un cammino sulla terra. Non è che ci serve per camminare solo per andare al lavoro, ma andare al lavoro è un cammino anche quello, in che modo ci vado. E non solo, rappresentano anche destra e sinistra, il maschile e il femminile, perché anche, lo sapete che i due emisferi del cervello che poi corrispondono ovviamente alle parti del corpo, tra cui anche ai piedi, sono rappresentativi di questi due mondi, maschile e femminile, razionale e sentimentale, alto e basso, chi ne ha più ne metta, ma capite che e queste due entità devono stare insieme. Che succede? Che noi abbiamo anche la possibilità di avere dei rivestimenti. E come sapete, intorno a noi emaniamo un tipo di energia a seconda l'umore in cui siamo, a seconda il carattere che abbiamo, a seconda i chakra in che modo lavorano, mandiamo una sorta di luminescenza colorata che chiamiamo aura. Sicuramente saprete anche che questa aura può migliorare e che addirittura noi che siamo qui in questa epoca sulla Terra siamo proprio incaricati di creare una veste di luce che possa in qualche modo rappresentare il nostro corpo futuro, quello che San Paolo chiamava corpo dell'anima. Il corpo dell'anima nelle Cenerentole, dai, salta subito agli occhi, no? Cioè questi vestiti meravigliosi che arrivano all'improvviso, ma anche le scarpette. Ora le scarpette sono il vestito dei piedi, quindi sono il vestito della nostra parte più animale, se vogliamo, in qualche modo, no? Simbolicamente, quindi, rappresentano sia la nostra terrestrità, sia il nostro cammino e sia il nostro essere contemporaneamente maschio e femmina. Nelle fiabe, che cosa accade? Che questa scarpetta in qualche modo resta separata. E questo come avviene? La fanciulla va più e più volte a visitare il mondo di sopra. E questo argomento è talmente importante che adesso lo sospendo un attimo perché voglio andare a guardare un po' più da vicino la storia di Zezolla, che è appunto la gatta Cenerentola. E poi farò anche il paragone con le altre, ma questa è più importante perché l'ho scelta. Non soltanto perché diciamo che è la più antica rispetto all'Italia, no? Ma anche perché rappresenta in modo veramente interessante il cammino nostro di un essere umano. Di un essere umano che, nella fattispecie, no, come noi, sta cercando la sua strada, sta camminando per raggiungere qualcosa, per risvegliarsi. E il nostro risveglio non è che può avvenire così, con una bacchetta magica e basta. Per esempio, la fiaba che avete letto, quella di Perrault, la Cenerentola di Perrault, è molto semplicistica. Non è soltanto perché Disney l'ha fatta diventare anche un cartone, perché è stata scritta ai tempi del Re Sole, quindi le corti francesi si dovevano dilettare, non volevano sentire di cose cruente, così come parlano i Grimm, no? Ma non volevano neanche sentire parlare di una Cenerentola che non fosse buona. Avete visto Perrault come esagera nel descriverla quanto era buona, quanto era dolce, addirittura portava le arance e i limoni alle sorelle mentre stavano lì. E addirittura si pretende da lei che sia ancora più buona, perché la madrina le dice: se sarai buona io ti farò avere. Ma quella è già buona. Invece Zezolla, che poi ha questo nome, sapete, Lucrezia è il diminutivo, Zezolla è il diminutivo di Lucrezia. A quei tempi, nel regno di Napoli, si era saputa, cioè era conosciuta la fama di Lucrezia Borgia. Quindi, cioè, già che avesse questo nome, così un po' provocatorio, però perlomeno era un nome, no? Che cosa le succede? Invece, sì, sta registrando, ogni tanto controllo perché le succede di essere proprio un essere umano in piena regola, ma per fortuna che le fiabe sono soltanto simboliche, perché se volessimo andare a pensare alla cattiveria di qualcuno che uccide una matrigna, veramente saremmo da film dell'orrore, no? Però prendiamo sempre tutto con il simbolismo che vuole rappresentare. Quindi Zezolla, ha dei sentimenti che la stanno agitando ed è bene che li andiamo a guardare perché nel cammino iniziatico, più o meno, sono sentimenti che ci caratterizzano, anche a noi, sì. Allora, intanto possiamo vedere che, come abbiamo detto per Vassilissa, anche in questa fiaba la mamma è morta. Quindi chi ha già ascoltato la spiegazione di Vassilissa saprà che il fatto di essere orfano, ci abbiamo lavorato, no? È una caratteristica proprio dell'umanità che si sente orfana perché in qualche modo è venuta qui sulla terra a fare la sua esperienza e non ha il ricordo, cioè ha un vago ricordo del mondo luminoso da cui proviene e quindi qui ci sentiamo orfani. Quindi ha intanto questa sensazione di essere orfana, poi ha paura, è vissuta, è agitata da una grande paura che le incute la matrigna, perché la guarda male, perché chissà che cosa sembra che le voglia fare, no? Il lettore un po' ingenuo può dire, va bene, ma insomma, uccidere qualcuno solo perché ti fa paura, in fondo non aveva fatto ancora nulla, no? Però è mossa da questo sentimento, quindi sentimenti che abbiamo avuto da piccoli e che abbiamo ancora, paura che qualcuno ci faccia del male, siamo orfani, siamo dei poverelli e quindi può arrivare il male. Poi, sempre parlando a livello psicologico, questa matrigna che poi noi sappiamo che nelle fiabe viene chiamata matrigna, ma è perché sarebbe troppo duro, nel cuore dell'ascoltatore che venisse chiamata mamma, ma nasconde una sorta proprio di rivalità con la mamma. E lo stesso. Qui non viene detto perché il protagonista è la femmina, lo stesso il maschio ha la sua rivalità con il padre, quindi il senso di rivalità col genitore è presente in tutti noi ed è bene riconoscerlo, perché altrimenti non si va avanti. E poi, quali altre caratteristiche ha questa fanciulla, che pure è bella, però è tanto prepotente? Quindi la sua prepotenza vuole imporre nella sua vita qualche cosa che secondo lei è giusto. Allora la maestra di cucito, che è bella e buona e gentile con lei, allora lei pre vorrebbe prenderla e metterla al posto della matrigna. La vita glielo permette perché questa maestra le dà addirittura il consiglio di come fare la cosa, no? E non solo, quindi sta meditando di realizzare questo che è il suo grande desiderio, perché è animata fortissimamente dal desiderio. Voi sapete che in Oriente viene detto che è proprio una principale causa dei mali per noi è il desiderio. Quindi la realizzazione di se stessi avviene quando riesco a trascenderlo il desiderio. Lei no, lei lo sta vivendo appieno e addirittura questo desiderio la priva della pazienza. Diventa molto impaziente, come avete letto, ogni ora pare 1.000 anni, perché doveva assolutamente realizzare quello che desiderava. Oh, voi lo sapete quel famoso detto: attenti a quello che desiderate perché potrebbe avverarsi. Esattamente. Si avvera e quando si avvera il desiderio, che non era una preghiera, che non era una speranza buona, dignitosa, ma era qualcosa di forte in cui c'era tutto il mio ego perché volevo che quella cosa avvenisse. Nel momento in cui veramente avviene, e si porta dietro l'energia negativa che ho smosso, a cui mi sono abbeverata e che ho smosso. E che si va a proiettare nell'evento che sta per arrivare. E questo è il karma, questa è la legge del karma. Non è che devo scontare chissà quale punizione, è che ho lavorato con l'energia in un certo modo, quindi questa energia produce qualcosa. E che cosa accade? Quando, dopo i primi momenti buoni, questa matrigna diventa ancora peggiore della precedente. Per esempio, io spesso, quando quando parlo con persone che non riescono a trovare un rapporto di coppia stabile, suggerisco sempre di stare attente alla coazione a ripetere, perché ti ricapitano persone dello stesso tipo se tu non hai superato il problema che avevi con la prima. E così lei non l'aveva, non solo non l'aveva superata, l'aveva addirittura decapitata. E poi era stata così furbetta che le aveva detto: vado a mettermi un vestitino brutto, aprimi il baule. E a un certo punto quindi succede una cosa molto grave. Zezolla non è più lei, non è né Lucrezia né Zezolla, ma diventa Gatta Cenerentola. E mentre abitava ai piani alti, aveva bellissimi letti e coperte e vestiti, adesso pian piano scende, scende, scende. E va a finire nella cenere. Ecco perché è Cenerentola. Allora, anche qui abbiamo due cose molto grosse. Primo, che perde la sua identità, perde il nome, che questo nome poteva avere un suo significato, no? Era la figlia di quel padre, aveva l'eredità, adesso non ha più niente. Abbiate pazienza, devo ricaricarmi l'ugola. Succede così, e non solo perde l'identità e quindi perde il nome, ma deve entrare in contatto proprio con il nulla, con il niente, e cioè con la cenere. La cenere ha un simbolo molto potente. Non è terra, perché la terra può continuare a dare frutti, è ancora viva. La cenere, sapete, no? Quando viene detto polvere eri e polvere ritornerai, ridurre in cenere, ci sono tanti di questi detti. La cenere è ciò che resta dopo che la vita c'è già stata. Quindi è la fine completa. Scusate, interrompo un attimo.